/radioweb presenta /job. Come promuovere le attività lavorative per i ciechi e per gli ipovedenti, a cura del gruppo di lavoro 1, lavoro, previdenza, pensionistica, condotto da Angelo Camodeca.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto. È Chiara Maria Gargioli che vi parla dai microfoni in via Faleria, come sempre, pronti a cominciare il pomeriggio insieme. E naturalmente oggi, come avete sentito dalla sigla, partiamo da uno speciale /job. Non sono da sola qui in studio, ma prima di presentare tutti i partecipanti a questa trasmissione, vi voglio ricordare le modalità anche per ascoltare la nostra radio e per intervenire, essendo un tema che, insomma, di particolare interesse. Magari se ci sono delle domande, vi ricordo che potete farle nelle modalità consuete, quindi mandare un WhatsApp al 371 38 94 496, ve lo ripeto, 371 38 94 496, oppure mandare un'email a diretta@uic.it o scrivere sotto il nostro video che sta andando in diretta sulla pagina di /radioweb tra i commenti, in modo tale che possiamo appunto eventualmente leggerli e darvi una risposta nell'immediato. /radioweb la potete ascoltare tramite, immagino, la modalità nella quale adesso la state ascoltando, e quindi alcuni di voi tramite Facebook, dove sta in diretta anche il video, oppure potete ascoltarla tramite l'app /radioweb di Erasmo Di Donato, che potete scaricare gratuitamente e potete configurare sia se avete un sistema iOS che Android, oppure attraverso il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ZAPSA, la voce ascolta radio, o ancora attraverso Alexa. Basta scaricare le skills e potete in questo modo, con i due comandi apri /radioweb o ascolta /radioweb, ascoltare la nostra trasmissione in diretta. Se non potete farlo in diretta, non c'è nessun problema, perché come sempre verranno caricati i link della trasmissione sia sulla nostra pagina di Facebook che sul canale YouTube di /radioweb, che potete, dove potete iscrivervi e potete seguire le nostre interviste, o come sempre anche sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Detto questo, diamo subito il buon pomeriggio ai nostri ospiti e anche al di là del vetro a Max Alessio, che ci stanno mandando in diretta e rendono possibile tutte le cose che vi ho già raccontato. E al mio fianco un volto e una voce conosciuta.
Buonasera, buonasera a tutti quanti voi e bentrovati all'ascolto. Angelo Camodeca, che è il solito conduttore di /jobs, ma questa sera mi farò aiutare abbondantemente dalla nostra Chiara, che è qui con noi. E questa sera abbiamo una sala piena, perché è speciale questo /jobs. Questa rubrica si occuperà di accertamento della riforma, dell'accertamento della disabilità, riforma 62, e ne parleremo con il direttore Bonanni dell'INPS,
direttore centrale Filippo Bonanni,
e con il dottor Leoncini.
Lorenzo Leoncini, buon pomeriggio a entrambe.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere qui con noi.
E diciamo che il dottor Bonanni e il dottor Leoncini sono sempre coloro che poi dirigono il tavolo, o coordinano il tavolo tecnico con le associazioni, con i quali noi ci incontriamo puntualmente tutti i mesi e con i quali facciamo il punto di quella che è la situazione di questa riforma. Quindi sono le persone più adatte a dirci quello che sta succedendo in INPS, come l'INPS sta affrontando tutte le problematiche connesse alla riforma, e che quindi possono darvi tutte le risposte che volete. Quindi se avete delle domande, fatele pure, e vi è stato già spiegato come interagire con la nostra trasmissione. Quindi noi siamo qui, vi aspettiamo, ma iniziamo nel frattempo e do la parola a Chiara per incominciare a chiedere ai nostri ospiti quali sono le cose più importanti. Vai Chiara.
Allora, intanto fammi aggiungere, Angelo, che alla mia sinistra abbiamo anche un altro ospite che conosciamo, ma giustamente dobbiamo...
Mi ero dimenticato di lui.
Dobbiamo presentare Emanuele Ceccarelli.
Il pezzo, vabbè.
È già segnata.
Sì, no, ma è l'ansia di avere con noi un parterre così ricco.
Mi ha
un po' messo fuori.
Va bene, comunque, per chi non lo conoscesse, Emanuele Ceccarelli, lavoro previdenza e assistenza dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, ma lo conoscono tutti. Perché quando devono parlare di questi temi è con lui che si interfacciano,
il nostro capo ufficio tecnico di questa materia, e
buon pomeriggio a tutti.
Bene, bene, allora adesso che abbiamo un po' dato tutte le indicazioni necessarie, ok, iniziamo con le prime cose dalla regia, un po' più vicino Emanuele, sì, per cortesia al microfono. Cominciamo subito parlando della riforma della disabilità, mi rivolgo al dottor Bonanni, quindi per iniziare proprio ad introdurre l'argomento, quali sono le principali novità rispetto a quello che è stato il passato e che cosa si devono aspettare i cittadini con disabilità che si presentano oggi in commissione?
Buonasera a tutti. Tanto lasciatemi ringraziare l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per l'invito a questa trasmissione, a questo programma, a questa giornata con voi, perché è un'importante occasione, intanto un'opportunità per fare informazione insieme in modo corretto, anche istituzionale se volete, ma non troppo, ecco, perché insomma trovo un clima molto familiare e informale, e poi anche perché un'occasione del genere sta a significare anche il rafforzamento di quelle che sono le relazioni con la vostra associazione e col mondo, quindi dell'associazionismo di categoria, cui teniamo tantissimo. Come vi veniva ricordato da Angelo, noi vi incontriamo periodicamente con frequenze e quindi cerchiamo di costruire un percorso insieme. Cosa ci aspetta? Cosa aspetta il mondo della disabilità dalla riforma? Intanto è una riforma, quella del decreto 62, che parte un po' da lontano, parte da una convenzione dell'ONU del 2006, recepita nel nostro ordinamento nel 2009, però la legge che poi ha, come dire, la legge delega madre della 227 del 2021 e poi il decreto 62 del 2024 che è entrato nel dettaglio e nell'operatività della riforma. La riforma prova a dare a mettere a sistema una serie di aspetti che prima erano frammentati. Tanti soggetti, tante istituzioni, tante persone, ma anche tante istituzioni che private o pubbliche si occupavano e si occupano in alcuni casi ancora oggi della disabilità, perché per la sua attuazione la riforma sta attraversando un periodo di sperimentazione. Una sperimentazione che è partita il 1 gennaio del 2025 su 9 province, il 30 settembre queste province verranno integrate e poi ci sarà via via un ulteriore ingresso di altre province in sperimentazione fino al 1 gennaio del 2027 in cui sarà attuata sull'intero territorio. Quali sono gli aspetti del cambiamento radicale e fondamentale? Intanto, vabbè, dicevo, in questo contesto di eliminazione della frammentazione dei soggetti che si occupano intanto l'INPS diventa l'unico titolare dell'accertamento delle condizioni di disabilità. Sapete che sul territorio, in alcune regioni, ancora oggi se ne occupa in una prima fase accertativa l'ASL, poi l'INPS fa solo una validazione del verbale, però l'accertamento è prevalentemente in capo alle ASL. Ci sono delle regioni in cui l'INPS sono solo tre: il Lazio, la Campania e la Calabria, in cui per convenzione lo facciamo noi, siamo noi i soli ad accertare la disabilità, però sono contesti limitati. Nella maggior parte delle regioni sono le ASL, quindi l'INPS diventa titolare unico dell'accertamento. Accertamento che svolgerà ora in via sperimentale e successivamente in modo ordinario attraverso una commissione che è una commissione, un'unità di valutazione di base, tecnicamente il legislatore così la definisce, un'unità di valutazione di base. Il processo, l'accertamento, non c'è più una domanda da parte del cittadino, ma c'è un certificato introduttivo, quindi non più una domanda, ma un certificato introduttivo che sostituisce la domanda. C'è un medico certificatore che compila il certificato introduttivo e che porta poi all'attenzione dell'unità di valutazione di base della commissione, quindi il cittadino, il quale viene visitato e all'esito della visita ottiene un documento che è un certificato unico, chiamiamolo il verbale sostanzialmente, ma è uno solo. Noi sappiamo come attualmente e in precedenza quindi la norma prevedessero più domande e più verbali. La riforma prevede che con un unico documento il cittadino possa accedere a tutte quelle che sono le prestazioni cui ha diritto, quindi la cecità, la sordità, l'invalidità civile, l'inclusione scolastica, l'inclusione lavorativa quindi tutte, e anche ciò che avviene, che attiene agli aspetti fiscali, benefici fiscali, insomma un unico documento che gli dà l'accesso a tutta la rosa delle possibilità in relazione alla sua condizione di disabilità. Cambia, e questo è importante ricordarlo, il sistema di valutazione. Una valutazione funzionale della disabilità. Cosa significa? Che entrano a far parte della valutazione della commissione aspetti biopsicosociali, quindi aspetti che non sono più solo strettamente clinici e medico-legali, ma anche il contesto sociale in cui la persona si trova a vivere. E questo come se lo si rileva? Anche attraverso la somministrazione di un questionario VUDAS, cosiddetto VUDAS, che è uno strumento, un questionario di autovalutazione, chiamiamolo così, in cui il soggetto sostanzialmente percepisce la propria condizione nel contesto in cui vive, quindi in ambiti familiari, sociali, lavorativi, insomma nella propria sfera personale, e questa autovalutazione entra a far parte della valutazione complessiva. C'è poi una seconda fase, diciamo, della riforma molto importante, ma non, cioè, la dico in seconda battuta perché è semplicemente successiva alla prima, ma è altrettanto importante, che è quella del progetto di vita. Il progetto di vita è l'INPS non ha una parte, diciamo, rilevante nel progetto di vita, ma diciamo solo scatenante. Il cittadino dà il consenso a trasmettere il verbale agli ambiti territoriali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale lo trasmette. A quel punto gli ambiti territoriali sentono il cittadino, sentono la persona, sentono i suoi familiari, sentono tutte quegli enti sul territorio, tutte quelle associazioni e tutti quei soggetti che hanno a che fare con la persona, per costruire intorno all'individuo tutte quelle soluzioni che portano ad eliminare i limiti che comprimono appunto il suo inserimento pieno nel mondo, nella società civile. Questo è, diciamo, un approccio nuovo, perché mette la persona con disabilità al centro dell'attenzione, e quindi la norma parla in modo anche un po' insolito di andare incontro ai desideri del cittadino. È una parola difficile da trovare in un contesto di una legge, no? La parola viene incontro al desiderio della persona, che crea anche delle suggestioni molto importanti, e speriamo che appunto nell'ambito di questo progetto di vita la persona possa ottenere quello che veramente desidera. Poi naturalmente c'è tutto alcuni aspetti, diciamo, un po' collaterali. Nel caso in cui questo non fosse possibile, c'è il cosiddetto accomodamento ragionevole, la possibilità comunque di venirsi incontro rispetto alle soluzioni. Concludo questa, diciamo, prima carrellata così complessiva sulla riforma dicendo che c'è un aspetto tecnologico e innovativo dal punto di vista proprio della semplificazione, perché già queste sono delle semplificazioni, perché manca la domanda, c'è un unico verbale, il cittadino, col fatto che sia il certificato introduttivo che il verbale finiscono nel fascicolo, finiranno, perché al momento si sta studiando come tecnicamente farlo, nel fascicolo sanitario elettronico. Questo farà sì che questa documentazione sanitaria sarà nella disponibilità sia della commissione, ma di chiunque potrà avere, naturalmente con il consenso della persona, accesso al fascicolo sanitario, per alleggerire quel peso burocratico degli accertamenti diagnostici, tutte quelle certificazioni, cartelle cliniche e quant'altro, che spesso appesantiscono la visita, il fatto anche di poterle portare con sé in occasione degli accertamenti.
Dottor Bonanni, lei parlava di medici certificatori. Vogliamo spiegare chi possono essere i medici certificatori?
Allora, i medici certificatori è intanto una figura che già esiste nel mondo dell'invalidità civile, perché noi sappiamo che oggi il medico certificatore già redige certificati, sono prevalentemente i medici di famiglia e i medici di base. però stanno per aggiungersi e si sono aggiunte altre figure come i medici ospedalieri, i medici quindi del Servizio Sanitario Nazionale, anche i liberi professionisti che si devono accreditare ai nostri sistemi e possono redigere il certificato. Naturalmente la figura del medico certificatore oggi assume un rilievo molto importante rispetto a prima, non che prima non lo fosse, ma naturalmente oggi il certificato introduttivo contiene molte più informazioni rispetto a prima, contiene molti più elementi che vengono messi a disposizione dell'unità di valutazione di base, e la nostra esperienza della sperimentazione, scusate il bisticcio delle parole, ci sta dimostrando come una buona compilazione del certificato introduttivo, come nella maggior parte dei casi sta avvenendo, mette nelle condizioni l'unità di valutazione di base dell'istituto di rendere un buon servizio rispetto alla valutazione complessiva. Più il certificato introduttivo è compilato nel migliore dei modi e nel miglior modo professionale possibile, più i medici della commissione dell'unità di valutazione di base, in cui anche il medico dell'associazione di categoria fa parte, questo è un elemento importantissimo della riforma, i medici delle associazioni di categoria fanno parte dell'unità di valutazione di base e ne fanno parte a pieno titolo, ne facevano parte anche prima ma integravano la commissione, oggi invece ne sono componenti effettivi e quindi contribuiscono proprio alla formazione del numero legale, quindi alla validità giuridica proprio del pronunciamento della commissione. E quindi dicevo, queste nuove categorie si sono aggiunte, noi stiamo facendo una formazione su tutti i medici, prevedendo delle sessioni formative collegandoci agli ordini dei medici, alla FNOMCEO, proprio per dare la possibilità a tutti i medici di capire come funziona il nostro applicativo per la redazione del certificato, quali sono i momenti in cui è necessario o è possibile per il medico compilare, allegare e somministrare il questionario VUDAS. Ci sono delle situazioni in cui quel questionario di cui ho parlato prima viene somministrato non in sede di commissione, ma viene somministrato dal medico certificatore. Questo avviene quando il medico certificatore ritiene che la patologia sia particolarmente grave da suggerire una visita, una verifica agli atti e non una visita diretta del paziente in commissione. Se c'è questa valutazione preliminare, il medico certificatore deve somministrare il questionario VUDAS e lo deve allegare al certificato. Quindi ci sono una serie di novità anche scientifiche, che riguardano il nuovo documento, e noi stiamo cercando di lavorare moltissimo sull'informazione, sulla comunicazione a tutti i medici per essere pronti a redigere nel migliore dei modi i certificati. A gennaio del 2025 abbiamo avuto qualche iniziale difficoltà, ma dovuta al fatto che il nostro applicativo appunto era nuovo per loro, la novità normativa quindi in qualche modo ha rallentato all'inizio l'applicazione della riforma, quindi stiamo cercando in questa seconda tornata della sperimentazione sulle ulteriori 11 province che partiranno il 30 settembre di anticipare tutti quegli aspetti un po' più critici che abbiamo rilevato nella prima sperimentazione, in modo da ampiamente dare la diffusione dei nostri strumenti prima della data e prima della partenza. Posso dire una cosa importante, come comunicazione di servizio: i certificati introduttivi vecchia maniera, quelli che in qualche modo non saranno, non, cioè, noi, ho detto che dal 30 settembre parte la sperimentazione e ci sarà un certificato introduttivo nuovo. Tutti i vecchi certificati introduttivi perdono efficacia il 29 settembre. Questo è molto importante, è doveroso ricordarlo, certo. Sì, noi abbiamo fatto delle campagne informative, abbiamo fatto dei comunicati stampa, l'abbiamo diffuso sui nostri social, ci avete aiutato a diffondere questa informazione anche sui territori rispetto ai vostri iscritti, però è importante che questi vecchi certificati si abbinino alle vecchie domande entro la mezzanotte del 29, perché poi perdono efficacia. Attenzione, perché la perdita di efficacia del certificato significa che la domanda dovrà essere ripetuta, quindi insomma non sarebbe piacevole, sarebbe un disagio per gli interessati, e insomma vogliamo in tutti i modi scongiurarlo. Quindi lo ripeto, i certificati vecchia maniera vanno utilizzati con un abbinamento ad una vecchia domanda entro la mezzanotte del 29 settembre.
Forse, buonasera a tutti.
Buonasera.
È importante sottolineare in quali province questo cambiamento avverrà, perché appunto è un cambiamento che riguarda una seconda fase sperimentale, per cui questo cambiamento riguarderà le province di Teramo, Matera, Genova, Macerata, Isernia, Alessandria, Lecce, Palermo e Vicenza.
Perfetto, infatti io stavo anticipato un po' la domanda che le volevo fare, perché le volevo proprio chiedere intanto come sta procedendo nelle province coinvolte, e quindi magari avremmo proprio iniziato da questa precisazione che lei ha fatto, e poi anche naturalmente se esistono già dei dati che potete specifici relativi alla cecità che possiamo condividere con chi ci sta ascoltando.
Molto volentieri. Allora, noi abbiamo logicamente, stiamo seguendo l'andamento della sperimentazione e stiamo cercando di monitorare tutto ciò che sta avvenendo nelle nostre sedi. Sappiamo che la prima fase sperimentale, quella che è partita a gennaio, ha riguardato le prime 9 province del territorio nazionale. Le ripeto tanto per richiamarle,
per curiosità vorrei capire in base a quale schema sono state decise le prime, le seconde, le terze
a livello ministeriale.
a livello ministeriale. Ok, non
diciamo,
di numeri,
abbiamo il ministro, quindi non possiamo,
non di numeri. No, era per
la novità della seconda tranche è che è stata prevista una provincia per ogni regione italiana.
Ok,
nella prima fase sono state individuate 9 regioni, una provincia per regione. La prima fase ha interessato Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Queste sono state le prime 9. La seconda tranche, che partirà appunto il 30 di settembre, riguarda
quelle
altre 9 province in 9 regioni diverse. Poi la normativa si applicherà, ma con delle specificità particolari legate all'autonomia legislativa, anche in Valle d'Aosta e nella provincia di Trento. Ma lì, diciamo, il sistema non è in gestione all'INPS, perché lì tutta la gestione della disabilità è in capo alla regione Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Trento.
Quindi, certo, quindi se non vi trovate in una di queste province non siete al momento interessati da questo cambiamento, a meno che non siate domiciliati, se non siete residenti in queste province non siete interessati dal cambiamento, a meno che non vi troviate domiciliati in queste province, perché in tal caso allora sareste interessati. Quindi prevale il domicilio, non la residenza.
Ah, perfetto.
Questo per venire incontro alle persone, visto che noi parliamo di visita in presenza. Questa è un'altra delle grandi novità della riforma, no? L'impostazione è un'impostazione sempre più, si parla di una visita, ma una visita in presenza e approfondita, e conseguentemente proprio per venire incontro alle persone, perché altrimenti ci sarebbe stato il problema: io sono temporaneamente domiciliato a Firenze ma sono residente nelle Marche, conseguentemente ho un problema però per andare nelle Marche a farmi visitare, prevale il domicilio, ma a questo punto sul territorio di Firenze si aprono le regole di Firenze.
Okay. Se ci sono nuove, quelle nuove, o viceversa. Okay. Ma vale anche il contrario, quindi, insomma.
Assolutamente.
Invece possiamo raccontare un po' i dati che sono stati riscontrati sulle 9 province finora. Allora,
molto volentieri.
In merito ai ciechi.
Allora, intanto parto da qualche numero generale, tanto per far capire cosa investe la riforma. Noi stiamo parlando, fra domande di invalidità civile, cecità e sordità, l'INPS ha ricevuto nel 2024 quasi 1,5 milioni di domande. Questi sono i numeri. Per far capire anche quanto è stata estesa la sperimentazione, le 9 province interessate alla sperimentazione avevano un bacino di domande di oltre 150.000 nel 2024. Detto questo, partiamo un po' dai dati invece della sperimentazione. Nei primi 8 mesi del 2025, nelle prime 9 province abbiamo ricevuto oltre 78.000 certificati nuovi, per cui siamo quasi a 80.000 certificati, e siamo già a quasi 45.000 nuovi certificati finali emessi, per cui i cittadini sono già stati, hanno già ricevuto per domande da gennaio in poi il certificato finale a casa. Oltre 16.000 persone sono già state convocate a visita, per cui diciamo, rispetto alle domande presentate, oltre il 78% dei soggetti o ha ricevuto il certificato o è stato convocato a visita. Abbiamo anche i dati specifici che riguardano le richieste di cecità, per cui di competenza specifica dell'UICI. Da gennaio ad agosto abbiamo avuto 1.472 certificati, circa 300 soggetti risultano in questo momento convocati a visita, una sessantina di verbali sono in lavorazione, magari è stato chiesto il documentazione integrativa per accertamenti specifici per chiudere la valutazione della persona, quasi 600 sono i nuovi certificati già emessi relativi alle persone, diciamo, con cecità accertata o non accertata, logicamente dipende dalla valutazione effettuata. Certo. Siamo intorno al 62% di lavorazione, per cui un po' più bassa rispetto alla media generale. Abbiamo logicamente una situazione differenziata a livello territoriale, anche perché sappiamo che diciamo, le problematiche a un po' l'INPS in alcuni territori sono legate al reperimento dei medici, tant'è che anche l'Unione Italiana Ciechi sta cercando di darci una mano, proprio perché il medico di categoria è un medico che entra a far parte in maniera piena della commissione, per cercare di reperire quelle figure, in particolare oculisti, che possono dare una mano per l'attività delle commissioni. Però abbiamo territori, per esempio Salerno, Perugia e Forlì, in cui la lavorazione è già oltre il 95%, per cui diciamo di fatto fra convocati a visita e definiti siamo già alla quasi totalità delle domande, 83% a Trieste, ad esempio Brescia un po' più indietro, siamo intorno al 30%, per cui diciamo questo per...
Il quadro è più o meno quello che vi aspettavate di trovare, state procedendo secondo i tempi che fanno parte della tabella di marcia?
È un quadro importante, perché i numeri dicono che è un quadro molto importante, certo. È un quadro che ci aspettavano visto i numeri del 2024, certamente è più o meno in linea, noi stiamo diciamo analizzando l'andamento del numero di certificati proprio rispetto alle domande dell'anno precedente, e ormai siamo intorno, diciamo, 100% no, 92, 93, 94%, per cui tenendo conto che non è un trattamento pensionistico ma è legato a una forma di disabilità, avere un dato più o meno in linea per noi è coerente con il sistema. Certamente ci sono quelle difficoltà che sono un po' insite in tutti, diciamo, gli ambienti legate alla valutazione medico-legale, proprio per le difficoltà in termini medici, però stiamo operando, ad esempio c'è un concorso che l'INPS sta svolgendo e speriamo a breve di avere i nuovi medici che in qualche maniera riusciranno a coprire tutte le esigenze dei territori a livello nazionale.
Quelli dove insomma c'è stata un po' più di lacuna. Prima parlavamo del ruolo centrale dell'INPS, però mi viene da domandarvi se è confermato che le visite per gli over 70 saranno gestite solamente dalle ASL.
Questo è un aspetto che è in corso di definizione dal punto di vista normativo. Okay. Noi oggi la normativa in effetti è quella riconducibile al decreto 29 del 2024, è il decreto che disciplina la riforma, che ha introdotto una riforma per le persone anziane. Nell'ambito di questa norma è previsto che
mi viene un po' da sorridere, anche perché insomma over 70 credo ce ne siano parecchi, quindi a quel punto...
Infatti questo è un argomento che è in corso d'approfondimento, anche se tutti noi è con evidenza quella che abbiamo di fronte agli occhi, e cioè che un invecchiamento della popolazione chiaramente pone l'attenzione su questa categoria di persone, su queste platee in modo particolare. La norma prevede che gli ultra settantenni non autosufficienti debbano rimanere in carico alle ASL per quanto riguarda una valutazione, sia una valutazione multidimensionale che la norma definisce integrata, valutazione multidimensionale integrata, perché include anche il riconoscimento della prestazione di accompagnamento. È in corso la stesura di un regolamento attuativo del procedimento che riguarda queste persone. Sarà prevista anche lì una sperimentazione che speriamo si vada a sovrapporre nelle stesse sedi della riforma della disabilità, e partirà il 1 gennaio del 2026. Quindi noi adesso siamo in attesa del regolamento che andrà che dovrà essere pubblicato, speriamo, entro la fine dell'anno, di un altro decreto che indicherà quali sono le sedi di sperimentazione. Però ecco, in linea di massima avremo nel 2026 più chiarezza di come le persone, diciamo, tra gli infrasettantenni e gli ultrasettantenni non autosufficienti, che percorsi diversificati dovranno seguire.
Dovranno affrontare, certo. Allora, Manuele, tu hai qualche domanda?
Sì, nel senso...
Perché tu ce n'hai tante.
No, cioè, alla fine si riflette, la riforma è stato un cambio drastico ed epocale. Quindi anche gli stessi parametri di valutazione lasciano il passo a dei nuovi parametri. Si è accentrato tutto su un unico istituto che sicuramente aveva le spalle grosse, la struttura per poter affrontare un cambiamento di questo genere rifletto a voce alta alle ASL, che sono molto più parcellizzate sul territorio. E si è chiesto all'istituto dati, numeri, tempi. Di fatto noi parliamo però sempre di un accertamento sanitario, dove di fronte ci sono dei medici e c'è una persona che ha delle patologie. Quindi da un lato noi abbiamo una norma, dall'altro abbiamo l'esigenza dell'attuazione, dall'altro c'è un istituto che si sta facendo carico praticamente dell'applicazione della norma, ma nella difficoltà non ci dimentichiamo che è lo stesso istituto che si trova a dover valutare i problemi di una persona. Quindi diciamo, se anche lì il dato non è al 100%, è all'80%, può anche starci, perché noi parliamo, alla fine la riforma viene fatta da persone che hanno un problema e da persone che devono valutare quel problema. Quindi io penso che se una commissione, anziché 10 visite, ne fa 6, ma le fa in maniera rigorosa, con criterio, vanno bene anche 6, perché alla fine la fine di tutto questo percorso è il cittadino. Per avere fretta si fanno le cose fatte male, alla fine chi ci va a rimettere è sempre il cittadino. Quindi sono dati questi molto importanti, stanno facendo l'INPS sta facendo uno sforzo veramente grande, e poi naturalmente valutando anche l'aspetto della cecità, quindi sono dati che anch'io ho visto e ho analizzato nel momento in cui ci sono stati condivisi. Non mi sono soffermato tanto sui ritardi, perché ci possono stare, meglio una visita in meno al giorno, ma qualche minuto in più per valutare il paziente, il cittadino.
Beh, sicuramente
questa è un po' una riflessione a voce alta.
A Luigi è già iniziato, ha avuto insomma già tante feedback che ti hanno contattato.
Sicuramente velocità diverse a seconda delle province, i numeri un po' lo rispecchiano. Ovviamente noi vediamo un po' l'atto poi quasi conclusivo, che la parte quella economica riusciamo quella un po' a monitorare. Devo dire che ci sono alcune province, mi viene in mente Perugia, appunto come Forlì, anche se i numeri di Forlì per noi sono un po' più piccoli rispetto a Perugia, sta andando bene. Ritardi aveva Brescia, ma quello lo sapevamo,
quello
per carenza
di
medici.
Ma lì purtroppo è un problema annoso che da tempo insomma purtroppo c'è. E una domanda, prima parlavamo di VUDAS, no? Ma volevo chiarire magari quanto influisce per i non vedenti, perché per i ciechi che hanno solamente la cecità da valutare non credo sia necessario questa somministrazione, giusto?
Giusto, è corretto ricordarlo. In questo momento, al di là del processo, del procedimento che per tutti è cambiato, quindi certificato introduttivo, accentramento nell'INPS, eccetera, quelli che sono invece i criteri valutativi sono da riferire solo ad alcune patologie particolari, che sono il diabete di tipo 2, disturbi dello spettro autistico e la sclerosi multipla. Poi da settembre se ne aggiungeranno altre, no, più avanti, non so se a settembre sarà possibile, alla fine di settembre sarà possibile, ma insomma più avanti si aggiungerà l'artrite reumatoide, le cardiopatie, le broncopatie e le malattie oncologiche. Al momento la cecità non è interessata dalle nuove forme di valutazione, dai nuovi criteri valutativi, quindi quelli che sono i cosiddetti codici di indicatori funzionali, quindi quelli che valutano diciamo, le potenzialità, diciamo, di capacità di abilità del soggetto con disabilità, e quindi non c'è VUDAS per le persone affette da cecità, a meno che non abbiano associata una di queste patologie di cui che ho citato. Quindi somministrazione del VUDAS alle persone cieche non ve ne è,
tranne se non hanno una di queste patologie.
Esattamente.
Quindi cambia il metodo, ma non il criterio.
Esattamente.
L'esempio potrebbe essere il diabete.
Il diabete, esatto, il diabete spesso associato. La persona non vedente è diabetica, certo. Allora in quel caso sì.
Noi ci teniamo molto a dire, allora, la riforma per noi è una grande occasione, perché noi spingiamo sull'omogeneizzazione dei giudizi. Questo è un tema che sta un po' a cuore a tutti, no? Proprio quel discorso di evitare la frammentazione di approccio verso gli stati di disabilità o quant'altro nelle valutazioni. Quindi avere un unico giudizio, un unico soggetto che con i propri medici, con le proprie commissioni, con le proprie unità di valutazione di base, con le proprie stesse linee guida per tutti, evidentemente è un vantaggio per i cittadini. Noi in questo, ecco, è un lavoro enorme che stiamo facendo, quindi è il fatto di poter pensare e immaginare che dal 1 gennaio 27 soltanto l'istituto sarà ad occuparsi di questo, è tanto per noi, e ci stiamo organizzando. Ecco, Lorenzo, il dottor Leoncini ci ricordava l'assunzione dei medici, ma noi ne stiamo assumendo 1069, ma stiamo assumendo anche infermieri, operatori sociali, stiamo assumendo personale amministrativo. Ci dobbiamo gli infermieri, ci dobbiamo potenziare, perché insomma è vero che ci siamo fino a ieri occupati della disabilità, ma domani ce ne occuperemo in modo ancora più pieno e importante. Quindi questo è un processo enorme di trasformazione anche sotto il profilo organizzativo dell'istituto. Certo. I nostri centri medico legali devono ampliare i loro spazi di visita. Certo. Devono dimostrare e devono essere organizzati per poter ricevere più persone. Poi che le visite possano essere fatte ancora a rinvia residuale agli atti, questo per esempio per i ciechi sarà ancora possibile, dipende, per alcune patologie senz'altro, e quindi diciamo che noi però prevalentemente poi si va verso visite dirette, e quindi gli ambulatori devono esistere e dobbiamo svilupparli.
A proposito ancora della riforma e degli accertamenti, volevo chiedere, gli accertamenti sanitari saranno esentati da revisioni, e se questo vale anche per le revisioni straordinarie a discrezione dell'INPS?
Allora, la riforma tendenzialmente è una riforma che diciamo per le patologie per le quali è prevista la nuova valutazione, tendenzialmente prevede visite dirette proprio per evitare revisioni future. Si fa una visita in presenza iniziale, e questo perché per evitare al soggetto di dover tornare ad una revisione. Questo però è come dire, è un principio cui è ispirata in modo complessivo la riforma. In realtà è limitatamente a quelle patologie che abbiamo richiamato prima, si applicherà. Però di fatto ancora rimaniamo con le revisioni, soprattutto per patologie, spesso succede per quelle oncologiche. Per fortuna le patologie oncologiche non sono per fortuna sempre fatali, quindi è chiaro che mettere una data di revisione, perché si può migliorare, si può guarire, si può rientrare nella normalità, e quindi ancora continuerà ad essere prevista la revisione. Quindi diciamo tendenzialmente però la riforma, ecco, prevede la non revisione per evitare, però riguarderà quelle patologie che si possono ritenere stabilizzate.
Certo, se parliamo per esempio di un cieco che ormai non è una situazione che possa cambiare, non c'è più la necessità di revisione, insomma, ecco.
Ma questo già adesso, questo è già, così, ora, sì. Già ora c'è anche un decreto ministeriale che ha elencato una serie di patologie che sono ingravescenti e irreversibili, e quindi soggette a revisione.
Lì spesso però non sempre viene rispettato, ma quello poi ci sono anche delle specificità che poi vanno viste anche un po' caso per caso, al di là poi del decreto. Ma allora è arrivata una domanda di cui già abbiamo discusso abbondantemente, però giustamente essendo arrivata questa domanda da Matera ve la faccio formalmente.
Abbiamo parlato di medici di categoria, molte strutture nostre trovano difficoltà, come il caso appunto di Matera, a trovare un medico rappresentante, un po' per i vincoli delle incompatibilità, ce lo siamo detti mille volte, un po' perché non c'è proprio materiale umano sul territorio.
Poi gli oculisti sono particolari.
Gli oculisti sono anche pochi, sono particolari. C'è l'idea da parte dell'istituto quello di sensibilizzare gli ordini territoriali per trovare una soluzione, nel senso che poi penso che a livello di incompatibilità si sta parlando di qualcosa di proprio più strutturato, per cui va cambiato qualcosa a livello di CDA dell'INPS probabilmente, giusto?
Magari spieghiamo anche che si intende per incompatibilità.
Sì, ci sono dei paletti per cui alcuni medici, alcuni professionisti non possono lavorare con l'istituto perché naturalmente vanno in conflitto. Faccio l'esempio: il medico di base. Il medico di base non può fare i rappresentanti di categoria, perché se io mando il certificato per un mio assistito, poi me lo ritrovo all'interno della commissione, quindi il mio voto, il mio giudizio potrebbe essere sfalsato perché io conosco la persona, giusto?
Sì, allora intanto il tema del reperimento dei medici è un tema nazionale, sovranazionale,
non
direi,
dipende
perché,
solamente.
No, questo sicuramente al di sopra c'è questo cappello, diciamo, del che incombe su tutti, e che purtroppo oggi i medici sono merce preziosa e non è facile trovarli. È chiaro quindi che bisogna trovare anche il sistema per, insomma, in qualche modo alleggerire un po', però insomma ci sono comunque intanto degli aspetti di buonsenso, evidenti conflitti di interesse che non possono essere superati, però noi ci abbiamo già lavorato, nel senso che proprio di recente il nostro consiglio d'amministrazione ha approvato una determina dove ha previsto che nei grandi centri, nelle grandi città, dove gli ambiti, diciamo, territoriali sono frazionati, dove magari ci sono più ASL, più, insomma, la possibilità che il territorio è più vasto, un medico di categoria possa svolgere la propria attività in un ambito diverso da quello in cui svolge l'altra attività incompatibile o che sarebbe in conflitto. Naturalmente Matera, purtroppo, essendo un centro molto piccolo, non sarebbe possibile, perché Matera, essendo naturalmente avendo un'unica azienda sanitaria, è chiaro che il medico che lavora o che è un medico di base, in qualche modo i pazienti ce l'ha sul territorio, e quello è. Però ecco, proprio in questi giorni ragionavamo col Ministero se non sia il caso di fare qualche approfondimento, perché in effetti serve prevedere, insomma, un po' meglio situazioni in cui si possa consentire al medico magari di astenersi, non, insomma, chiaramente trovare delle soluzioni che possono essere più flessibili per consentire appunto la possibilità di trovarli. In effetti, ecco, ci stiamo lavorando. Assolutamente sì.
Sì, ma anche perché sa cosa succede? Che là, per esempio, prendiamo sempre il caso di Matera. È vero che Matera è un'unica azienda sanitaria, però è anche vero che a quell'azienda confluiscono circa 30 comuni. Quindi è un'azienda sanitaria unica, però molto estesa sul territorio.
Però bisogna anche valutare caso per caso, perché potrebbe essere che a Matera quel medico riesca a far presente che la sua attività sarebbe ininfluente, come medico di categoria nella commissione sarebbe ininfluente rispetto
Stiamo un po' cercando di mappare la situazione, cioè anche questa fase sperimentale in qualche maniera ci permette di capire le difficoltà. È logico che ci sono territori in cui la problematica di fatto non si pone, perché magari sono ampi, magari c'è un po' più di
disponibilità,
offerta sul territorio per le varie associazioni riescono bene o male a trovare, per cui diciamo l'idea è in qualche maniera di cercare di fare il sunto di quelle che possono essere le eccezioni da gestire. È logico che poi man mano che si allarga la sperimentazione si arriverà verso 1 gennaio 2027, noi dobbiamo essere in grado di dare gambe a tutte le commissioni in tutta Italia, per cui l'esito del concorso, gli ulteriori sforzi che stiamo svolgendo per reperire medici sotto le varie forme ci porteranno poi anche a porre magari soluzioni alternative che garantiscano comunque la correttezza, per cui
del discorso, giudizio,
perché comunque quell'incompatibilità fra un soggetto che certifica da una parte e che valuta, quella logicamente non si può eliminare.
Certo.
Però dall'altra parte trovare delle soluzioni intermedie che in qualche maniera garantiscano su tutto il territorio la presenza di medici adeguati, compresi i medici delle associazioni di categoria. Per cui, diciamo, il percorso è un percorso vario. Non a caso stiamo facendo una sperimentazione, per cui stiamo, come si dice, valutando via via l'esigenza dei territori, la disponibilità che abbiamo e le soluzioni che stiamo via via trovando per venire incontro e fare in modo che ogni territorio abbia una struttura adeguata per garantire una risposta in tempi rapidi nei confronti dei cittadini. E logico che questa fase di assestamento un po' di tempo lo richiede, soprattutto in territori in cui l'offerta di medici è bassa.
È bassa.
Allora, mi sono ricordata che devo dare anche il numero della diretta, perché abbiamo comunque la possibilità di fare le dirette se qualcuno fosse all'ascolto invece di scrivere preferisce chiamare direttamente. Il numero di Slash Radio Web è 06 92 092 566, ve lo ricordo, 06 92 092 566. Dunque, continuando invece con quanto abbiamo iniziato, parlavamo appunto delle sperimentazioni nelle varie province che saranno coinvolte, partirà questa seconda fase di province, invece la terza ondata di province sperimentali, quando...
La terza ondata è stata preannunziata dal Ministro per le Disabilità e sarà nel 2026, ci ha parlato di 40 ulteriori province, noi siamo, come dire, un po' allertati, diciamo, un po' preoccupati, vabbè.
Beh,
un po' siamo
diciamo
abituati alle
che...
emergenze, quindi sì, la preoccupazione fa parte del nostro lavoro, ma proprio per stimolarci a fare bene, a fare meglio. Sono 40 province che sembrerebbero essere allocate un po' ovunque, quindi sostanzialmente noi nel 2026 più della metà del territorio del paese sarà interessato dalla riforma. Quindi, insomma, è una sorta di quasi di anticipazione dell'attuazione della riforma, che nella sua pienezza avverrà il 1 gennaio del 27, però ecco, questo sarà un bel salto verso l'estensione su gran parte del territorio. Noi non abbiamo, come dire, la pretesa di pensare che le cose andranno bene subito, perché insomma saremmo un po' imprudenti, un po' anche, come dire, non corretti con noi stessi, ma soprattutto con i cittadini. Però io sono sicuro che la sperimentazione intanto ci aiuta ad arrivare ad affinare anche le...
No, infatti magari avete già anche visto i numeri, un po' l'idea, no? Di quelle che possono essere le criticità che devono già essere migliorate.
Sì, le criticità le conosciamo, le abbiamo anche un po' messe a fuoco, con il Ministero faremo anche delle proposte eventualmente di miglioramento, perché serviranno magari anche a livello normativo. Non possiamo, come dire, non pensare ad un futuro in cui, poiché i medici sono pochi, sono dislocati geograficamente non in modo omogeneo sul territorio, non possiamo non immaginare una cosa che insomma è un po' davanti agli occhi, vista la tecnologia che c'è, di poter pensare ad uno dei medici della commissione che sia a distanza, un po' la telemedicina. E quindi poter utilizzare una figura a distanza, una figura sanitaria, un medico che non si, fermo restando che il cittadino viene visitato di persona, la maggior parte della commissione è in presenza. Un medico potrebbe essere a distanza. Questo ci consentirebbe di recuperare risorse sui territori che appunto sono più scarsamente forniti.
Una domanda. Molto spesso c'è la paura rispetto anche all'indennità di accompagnamento, no? Con la possibilità di accedere al progetto di vita, c'è la paura da parte di qualcuno che ci siano ripercussioni sulle indennità di accompagnamento e quant'altro. Cosa ci può dire in merito a questa?
Ma non c'è alcuna relazione tra le due cose, cioè una volta che è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, fine, direi, no, nel senso che poi si passa al progetto di vita, ma a tutt'altro scopo. Tra l'altro la valutazione multidimensionale avviene da parte di soggetti che non entrano più nella sfera sanitaria, clinica, e quindi non c'è più una rivalutazione del soggetto dal punto di vista della titolarità o meno, dell'aspettanza o meno, del riconoscimento o meno dell'indennità di accompagnamento, quindi non è un tema che deve preoccupare le persone, questo.
No.
Assolutamente. insomma, in qualche modo è una situazione che spesso, ecco, fare della buona informazione significa anche capire la differenza tra la valutazione di base, che è quella che fa l'istituto, e la valutazione multidimensionale che fanno gli enti territoriali. Sono due aspetti che si integrano, ma sono assolutamente separati.
Stanno arrivando un po' di domande. Allora, c'è Barbara che dice: vorrei sapere come ci si comporterà per le revisioni. Io ho le protesi e due volte mi hanno passato richiamata revisione. Per fortuna, dopo l'ultima volta in cui addirittura mi hanno fatto togliere le protesi, il dottor Ceccarelli ha risolto, quindi non so se ti sei sostituito all'oculista, che cosa.
Non ricordo il fatto.
Barbara, se non hai terminato la frase, se ci finisci di scrivere e spiegare.
No, ha risolto, quindi.
Non so come ha risolto il dottor Ceccarelli, qual era la domanda dunque, che per il discorso delle revisioni.
Cioè le revisioni lì dove ci sono delle evidenze, ma questo anticipo una cosa, ovviamente poi lascio la parola a voi. Ovviamente lì il medico decide in maniera sovrana, sostanzialmente. Cioè ci sono, io apro qui una piccola parentesi, che devo dare merito molto al dottor Migliorini. Faccio anche nome e cognome, perché naturalmente è stato lui a dare delle linee guida molto puntuali, e noi ci siamo trovati molto spesso a rapportarci con le commissioni mediche sul territorio basandoci sulle linee guida dell'istituto, dove gli stessi medici INPS li hanno un po' vacillato e poi sono un po' rientrati nelle linee guida, che sono fondamentali. Ovviamente poi c'è il giudizio del medico, che sta facendo il suo lavoro sostanzialmente. Ci sono anche casi dove probabilmente non si può preventivare che tutti i medici abbiano anche la stessa sensibilità. Quello poi sono casi specifici. In questo caso non ricordo il caso onestamente, poi il cittadino ha anche la sua anche il suo strumento di farsi valere, di dove diventa un accanimento, ecco. Sì, però diciamo che sono casi probabilmente anche molto isolati. Situazioni del genere possono capitare in qualsiasi contesto a chiunque.
Sì. Ma giusto a titolo di aneddoto, ricordo un amico mio che mi raccontava di una visita dove c'era questo oculista che l'avevano richiamato a visita e gli metteva le gocce sulle protesi.
Mamma mia.
Vabbè. Comunque approfitto intanto per salutare il nostro dottor Migliorini, che è il coordinatore generale medico legale, che peraltro è un oculista, quindi
è un oculista, un bravissimo oculista,
conosce molto bene la materia, e quindi le linee guida fatte dal nostro coordinamento generale medico legale sentono molto l'impronta, sì, la sua impronta. Io adesso non so, perché poi entrare nei casi specifici è sempre un po' pericoloso, certo, e anche a parte imprudente, perché se non li si conosce non sappiamo nemmeno se stiamo parlando di una commissione ASL, una commissione INPS, non lo sappiamo.
Non ricordo neanche io il
quindi
caso.
Diciamo che non sappiamo nemmeno se stiamo parlando dei nostri medici, dei medici. Però ecco, a maggior ragione, laddove si trattasse di medici ASL, mi viene spontaneo dire: ma ben venga quindi l'accentramento da parte dell'istituto di tutta la materia, in modo da avere poi un'omogeneità di comportamenti e di valutazioni su tutta, cioè la linea guida del nostro coordinamento generale medico legale varrebbe sull'intero territorio. Non avremmo più una situazione in cui in una regione si verifica quello che è stato appena insomma una valutazione che sia difforme da quella di un'altra. Insomma, noi cercheremo di essere il più possibile, anzi saremmo obbligati ad essere omogenei nelle valutazioni.
Ok, no, è Barbara che ha specificato in che modo Emanuele l'ha aiutata a risolvere il problema facendo fare la pratica per la non rivedibilità. Che diceva, appunto, mi sembrava un po' strano essere Santo Ceccarelli anche. Santo subito,
Santo
facciamo
subito.
La maglietta Emanuele. Allora c'è un'altra domanda di Enrico che chiede: ma con queste nuove normative non sarà che gira che ti rigira perdiamo un'indennità di accompagnamento? Perché certo, il problema è semplice, magari avere servizi funzionanti e continui, il problema è semplice. Anche Enrico non ha finito, il form ha un limite di battaglia battitura. Se voi scrivete la frase senza rileggervela, non sapete che non avete finito. Comunque, mi sembra che anche questa domanda, poi alla fine il succo era abbastanza chiaro. La paura è quella che si possa incorrere nella perdita dell'indennità di accompagnamento.
No, tra l'altro aggiungo che anche ieri ero in occasione di un convegno ad Alessandria e le persone sono preoccupate perché poi i diritti, ma sono garantiti? Allora, naturalmente non credo che il legislatore abbia scritto una riforma per limitare i diritti o per restringerli, però la riforma è stata scritta per ampliare la sfera di valutazione, quindi entrano naturalmente per le patologie, ma insomma poi vedremo più avanti, ma al momento la cecità non c'è, ma insomma per quelle patologie entrano degli aspetti valutativi che ampliano la sfera della persona. Quindi diciamo in modo così molto, almeno di prima chito, sembrerebbe che la riforma in qualche modo ampli le possibilità per il cittadino di far valere aspetti che prima non erano valutati. Poi naturalmente adesso è un po' presto per dirlo perché il monitoraggio è in corso, verificheremo col tempo quali sono i risultati, però ecco, l'indennità di accompagnamento non è che non si perde certo per il semplice avvio di una riforma, è chiaro che non è né per il, come dicevamo prima, per il solo fatto che poi si attiva il progetto di vita, assolutamente no.
L'esempio è proprio la compilazione del VUDAS, perché la novità del VUDAS, al di là che in questo momento non è applicabile alla cecità, però è proprio quello di analizzare, di chiedere alla persona le sue percezioni rispetto alla sua situazione personale, per cui proprio sfera personale, e questo può avere un effetto positivo e solo positivo sulla valutazione finale, cioè può aumentare la valutazione rispetto al grado di invalidità della persona, per cui l'elemento di personalizzazione previsto dalla norma è un elemento che può solo aumentare la valutazione rispetto a quella che è la valutazione medico-legale applicando i nuovi criteri, ma la valutazione medico-legale tradizionale.
Allora, continuano ad arrivare un po' di domande.
Ci sono paio quasi a tema unico.
Un paio,
quindi le riassumo.
Accorpiamo.
Le accorpiamo, nel senso che ci sono due utenti che segnalano che quando hanno fatto la visita di cecità non c'era nessun oculista.
Dipende quant'era però, che periodo.
Non lo specificano. Questo forse lo specifica.
Ma sempre in ASL o in IMSS?
Questo non viene specificato. Quindi domande di giro a voi sostanzialmente. Perché almeno andando a memoria, il componente esperto nelle verbali IMSS io lo vedo generalmente sempre, di dove non c'è il medico, quindi un oculista c'è sempre, gli altri due possono essere anche non oculisti, ma uno c'è sempre, a meno sto andando a memoria.
Sì, no, ma io confermo, tra l'altro noi siamo organizzati in modo tale da concentrare le visite proprio per fare in modo che per utilizzare la figura dell'oculista quando c'è. Chiaro, non è una figura che si trova facilmente, però si cerca di ottimizzare le commissioni concentrando il numero delle visite in quelle settimane, in quei giorni in cui c'è l'oculista, e quindi questo magari a scapito di qualche giorno di ritardo, non lo so se può accadere, però insomma in linea di massima l'istituto su questo è attentissimo.
No, ma poi un motivo per il quale ci sono meno visite magari di non vedenti proprio perché magari si cerca di portarle quando c'è l'oculista.
Esattamente,
se non c'è l'oculista non si portano, insomma.
Certo, non risulta che possa essere visitato un non vedente, insomma, un cieco, qualcuno che ha patologie di questo tipo in una commissione in cui non è presente l'oculista.
Sicuramente, però chiaramente noi parliamo della nuova riforma, nel passato può essere successa da qualunque, insomma.
Sì, sì, allora una delle due parlava del 2010 comunque.
Tra l'altro il 2010 è un anno particolare. Che a questo punto lo ricordiamo cosa è successo. Il primo gennaio del 2010 è entrata in vigore un'altra riforma che è un po' quella antesignana di questa, nel senso il primo gennaio 2010 l'INPS è diventato il soggetto, l'unico soggetto al quale si presenta la domanda, anche se poi sono le ASL a fare le visite.
È stato l'antipasto.
L'antipastino, l'antipastino, no, perché fu un momento anche un po' critico, perché insomma, il 2010, stiamo parlando ormai di diversi anni fa, non c'era la tecnologia di adesso. Però le domande potevano essere effettuate soltanto per via telematica. Questo ha portato a una tracciabilità di tutto, a una prima vera rivoluzione dal punto di vista informatico dell'invalidità civile e quindi della materia.
Qui arrivano altri messaggi di vario tipo, alcune sono semplicemente delle riflessioni, come quella di Andrea, che dice: il problema è il nostro paese, che non è molto ben organizzato, però insomma, dice, se già per ciò che percepiamo non basta per risolvere i nostri problemi, magari ci fossero accompagnatori garantiti sempre, rinuncerei subito all'indennità. Cioè, insomma, certo. Si parla poi di altri aspetti. Invece
però se posso permettermi, certo. Tutti questi aspetti che riguardano i servizi che possono essere poi dedicati alle persone, è quello che sta nel progetto di vita. Quindi
quello è il progetto.
È quello il progetto. È lì che possono essere chiesti questo tipo di ausili, di supporti.
Allora, c'era anche una domanda sulla liquidazione, no?
Sì,
che volevamo
un
fare,
aspetto Emanuele. Importante è quello di non dimenticarsi, che è vero che, come diceva il dottor Bonanni, la domanda parte con il certificato, così come appunto il discorso anche degli arretrati è agganciato all'invio del certificato e non a una domanda ministeriale, non c'è più, ma l'interessato si deve ricordare di mandare i dati concessori, il cosiddetto AP70 amministrativamente parlando, perché lì dove non, e i dati possono essere mandati sostanzialmente subito, perché una volta che l'istituto ha tutti i dati in pancia, come è capitato, una volta fatta la visita, a meno che non ci sia qualcosa che deve essere aggiornato, parte in automatico la fase della liquidazione. Tant'è vero che su questo non ci sono stati ritardi nelle liquidazioni, che era un altro aspetto su cui c'era qualche riservo anche da parte nostra, e devo dire che invece sta andando tutto in maniera molto molto rapida, salvando quel vantaggio che era stato fatto per riforma da un punto di vista amministrativo.
Allora, questa è una preoccupazione che si sta dimostrando tutto sommato infondata, appunto. Cioè, la trasmissione dei dati socio-economici sta avvenendo con una certa regolarità da parte delle persone, però noi comunque stiamo prestando attenzione al fenomeno per verificare se ci sono dei ritardi, e stiamo anche riflettendo su approntare delle, come dire, qualcosa che ricordi al cittadino che deve comunicarci quei dati. Un SMS, una telefonata, vediamo di capire qual è il mezzo più efficace. In quei casi in cui è necessario, è veramente necessario la P70, noi lo vediamo almeno dal giudizio medico-legale, noi possiamo avere la possibilità di filtrare, di avere delle liste in relazione alle quali poter avvisare se quella persona è in ritardo con la trasmissione della P70. Diciamo che in linea di massima è nell'interesse della persona, prima trasmette quei dati, prima si può andare in liquidazione. Tra l'altro noi abbiamo una serie di procedure automatizzate su alcune situazioni, per esempio sull'indennità di accompagnamento, dove i controlli sono di meno perché non ci sono controlli reddituali, per esempio, ma solo quelli che riguardano lo stato di ricovero e la presenza dell'IBAN, per esempio. Le procedure sono così veloci che si tratta solo di attendere pochi giorni. Sì. Quindi una volta inserito la P70 in cui si autodichiarano le situazioni di ricovero, il proprio IBAN, la liquidazione va quasi de plano.
Sì,
una cosa forse da ricordare, magari perché magari uno se ne può dimenticare proprio di questo discorso della P70, è che la trasmissione dei dati socio-economici si può fare subito dopo l'invio del nuovo certificato medico introduttivo, cioè per evitare di dimenticarsene, perché magari domani poi mi arriva il verbale dopo un mese, dopo un mese e mezzo, io penso di aver fatto tutto. Allora, già dal momento in cui il medico ha trasmesso il certificato medico introduttivo, immediatamente dopo, tramite il patronato direttamente o l'associazione di categoria, si può trasmettere il dato socio-economico, per cui si completa la documentazione necessaria all'INPS. Se c'è il riconoscimento del diritto sanitario alla prestazione, automaticamente l'INPS può procedere alla liquidazione. Per cui il consiglio è farlo subito, in modo tale che l'INPS, appena ha il verbale in mano, può procedere direttamente alla liquidazione. Non c'è nemmeno bisogno che il certificato sia arrivato a casa del cittadino, ma l'INPS può procedere direttamente. Non è il primo caso in cui magari non è ancora arrivato, perché noi utilizziamo Postella, il certificato finale alla persona, per cui ha visto che ha già la liquidazione.
Okay? Sì, è capitato.
Per cui questo diciamo aumenta questo discorso dell'attenzione a trasmettere i dati socio-economici.
Ma poi la burocrazia, prima ve la togliete davanti e meglio è, quindi fate tutto subito.
E infatti
ma su questo devo dire che le nostre strutture sono informate, nel senso, noi abbiamo centralizzato anche la parte concessoria laddove hanno necessità, quindi le strutture sono già organizzate a livello territoriale, sono già pronte.
Sì.
Lì dove hanno necessità noi l'abbiamo centralizzato il flusso della P70 su Roma, e quindi mandiamo direttamente su Roma, quindi non c'è nessun problema. Quindi ecco perché, a ragion veduta, devo dire che non ci sono ritardi. Cioè, addirittura la persona, appunto, come diceva il dottor Loncini, ha ricevuto prima l'accredito che poi tutti gli incartamenti, quindi
certo.
Su questo devo dire è stato fatto un grandissimo sforzo, anche abbastanza repentino, insomma, quindi sulla parte economica.
Qui continuano ad arrivare un po' di messaggi più a commento che in effetti a, insomma, a domande vere e proprie, come Salvatore che dice: l'importante è che vi sia una nuova riforma, ma non con le vecchie care brutte abitudini. Insomma, questo è un po'.
Se posso
e
dire una
qualcun
cosa.
Qualcun altro ha commentato con.
Posso dire una cosa rispetto anche. Prima abbiamo fatto un incontro con il vostro presidente che. Abbiamo detto delle cose che sono rimaste anche un po', insomma, interessanti, no? Noi, una delle cose, ecco, interessanti della riforma è che intanto ha messo in rete tutti noi, no? Che prima eravamo un po' più distanti, ora siamo non solo voi, ma insomma tutte le persone, le istituzioni, i soggetti che ruotano intorno all'attuazione della riforma, ora sono tutti quanti in qualche modo seduti a un tavolo, a più tavoli, per parlarne, per cercare soluzioni insieme. Questo lo trovo una cosa insomma, potente, perché in effetti ci ha costretto in qualche modo la riforma a dialogare in modo più serrato e più vicino per trovare strade per raggiungere un obiettivo. Poi i tempi non li sappiamo quali sono ancora per arrivare alla piena attuazione della riforma. È chiaro che al di là della sperimentazione ci vorrà un po', perché è un cambiamento culturale e i cambiamenti culturali
richiedono tempo,
però dipende da noi questo tempo, dipende dalle nostre gambe, dicevamo con il vostro presidente, dipende da quanto anche noi che siamo qui ora ad occuparcene siamo orientati verso le soluzioni, verso l'obiettivo.
Domanda magari banale ma pratica per chi ci ascolta, in particolare se ci sono, oggi abbiamo cercato di chiarire, no, in questa ora e un quarto che abbiamo avuto a disposizione un po' tutti quelli che sono i punti centrali, però se qualcuno avesse delle difficoltà, dovesse chiamare al di là di chiamare diciamo Luigi per avere delle informazioni anche dal punto di vista dell'INPS, se esiste un numero, un sito, insomma un riferimento anche tecnologico per poter accedere, o un numero di telefono che invece non è tecnologico, è più utile alle persone magari più adulte per fare delle domande, per chiedere delle informazioni.
Sì, noi abbiamo le nostre sedi che sono assolutamente a disposizione sul territorio, sia per appuntamenti che per informazioni, diciamo, di prima accoglienza. Chiaramente con l'appuntamento si ha la possibilità di avere un approfondimento sulla propria pratica, quindi è bene chiamare prima, sul nostro sito ci sono tutti quanti i contatti.
Si cerca la sede di riferimento.
Si possono prendere appuntamenti anche con l'app, quindi anche con e senza profilazione.
Che devo dire è molto accessibile.
Ecco,
con
o
senza speed
importante.
Si può prendere appuntamento. Poi abbiamo un contact center che insomma può aiutare e orientare il cittadino sia nell'appuntamento che nel dare le indicazioni di primo supporto.
Angelo.
Bene, io non vista l'ora, penso che andremo a concludere. E sono contento che abbiamo avuto anche un discreto ascolto. E mi ha fatto piacere avere con noi il dottor Bonanni, il dottor Leoncini, avere l'INPS in radio è cosa importante e credo sia stato utile. Grazie anche al nostro Emanuele che ogni giorno ogni giorno segue le vostre e le nostre pratiche e veramente ci mette l'anima e il cuore. Grazie Emanuele per quello che fai quotidianamente.
Santo Emanuele, si è già riscattato, è stato detto, si è riscattato. L'ascoltatrice ha scritto santo subito, quindi insomma.
Ringrazio Chiara per aver meravigliosamente condotto assieme a me questa rubrica. Ringrazio i nostri fonici, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. E che dirvi, vi do appuntamento non so quando.
Come
per
non
ora
sa quando?
Non so quando, perché per ora adesso siamo in silenzio congressuale sì. E quindi vedremo
dopo il congresso vediamo cosa succede.
E Slash Jobs, questo speciale termina qui. Grazie a tutti voi, ben trovati all'ascolto e a risentirci alle prossime.
Grazie a te Angelo, naturalmente Angelo Camodeca anche, e quindi al dottor Emanuele Ceccarelli, a Lorenzo Leoncini e naturalmente al direttore centrale Filippo Bonanni, il dottor Filippo Bonanni. Io voglio ricordare, per chi si fosse collegato solamente ora, che può recuperare naturalmente questa puntata per poter riascoltare tutto il dibattito che abbiamo fatto sia sulla pagina di Facebook sia sul sito dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e poi eventualmente anche su YouTube, il nostro canale / Radio Web, sul quale carichiamo tutti quanti i contenuti più importanti del nostro pomeriggio.
/ Radio Web ha presentato / Job.